Io quando parlo con Alessandro Marchini, devo dire, mi si apre la mente, cerco di capire cosa è successo nella creazione del mondo, sempre che ci sia stato qualcuno che l'ha creata, e che ancora c'è tanto, ma tanto, ma tanto da scoprire in attesa che arrivino gli extraterrestri. Ma ho letto, e poi con Alessandro ne parliamo, che anche per loro è complicato arrivare da noi, perché le distanze sono veramente grandi. Alessandro Marchini, direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Ateneo Senese, buongiorno.
Buongiorno Cristiana, buongiorno anche agli ascoltatori di Antenna Radio S.
Allora, qua da Siena, dall'Osservatorio Astronomico, la scoperta dell'asteroide 2242 Balaton. Perché ci dovete mettere i numeri? Perché sono...
Ah no, aspetta.
Sì, no, ho fatto confusione.
Scoperta è
il satellite.
Esatto, è lievemente più raffinata e più difficile. Questo asteroide Balaton, che è intitolato al grande lago ungherese, è stato scoperto a Budapest nel 1936. Era un nostro target, era un nostro bersaglio alla fine dell'anno scorso, perché era abbastanza vicino alla Terra e noi riuscivamo a vederlo bene con il nostro telescopio. Studiamo questi asteroidi perché cerchiamo di scoprirne il periodo di rotazione. Sono patatoni spaziali praticamente grandi da qualche chilometro a una ventina di chilometri, che ruotando su se stessi riflettono la luce del Sole verso il nostro telescopio, e noi li vediamo come puntini luminosi che nelle nostre immagini, che camminano tra le stelle. È già affascinante vederli camminare fra le stelle. Quello che ci è piaciuto di questo asteroide è che ruota molto velocemente, e come è più probabile su quelli che ruotano molto velocemente è che un pezzo, nei milioni di anni, nei miliardi di anni da cui si è formato il Sistema Solare, si possa essere staccato, un po' come ha fatto la Luna con la Terra, e continua a viaggiare intorno al Sole, orbitando intorno però al corpo principale, che è Balaton, quello che è stato scoperto tanti anni fa. Ecco, noi nelle nostre immagini, senza poter vedere questa piccola luna di un chilometro e mezzo di diametro, sempre che si possa approssimare ad una sfera, abbiamo visto delle cadute di luce di quando questo piccolo corpo si nasconde dietro al corpo principale. E quindi nelle notti tra il 27 dicembre e il 3 gennaio, nonostante la grande nebbia di quelle notti, abbiamo fatto almeno in due notti delle ottime osservazioni, ci siamo accorti di questa anomalia che a noi piaceva tantissimo, perché ovviamente era una piccola scoperta di un corpo in più nel Sistema Solare che finora era sconosciuto. E il meteo a Siena ci stava davvero negando la possibilità di continuare a fare da soli questo tipo di ricerca, e poi avevamo bisogno di dati molto precisi. Allora abbiamo allertato una collaborazione internazionale, partendo da Petr Pravek, che è un astronomo ceco ma che ci vede benissimo, perché è della Repubblica Ceca ma è considerato uno dei più grandi esperti mondiali per lo studio di asteroidi. Lui ha capito che eravamo davanti a una cosa davvero molto interessante, ha allertato i suoi collaboratori sparsi per il mondo. Abbiamo avuto altri dati sia da osservatori italiani come Paolo Bacci dall'Osservatorio della Montagna Pistoiese, Albino Carbognani in Val d'Aosta, e poi abbiamo avuto delle osservazioni dal Massachusetts e dal New Mexico, di Don Prey e di Daniel Kingsmith. E praticamente mettendo insieme tutti i dati, prima i nostri, quelli dal 27 dicembre al 3 gennaio, poi dal 4 gennaio al 16 gennaio altri osservatori con telescopi più potenti del nostro e da cieli migliori di quello che abbiamo noi vicino a Piazza del Campo, perché il nostro osservatorio è nel complesso di Porta Romana, nel complesso universitario di Porta Romana. Mettendo insieme tutti i dati abbiamo capito, abbiamo avuto la certezza, abbiamo mandato un telegramma all'International Astronomical Union, che il 23 gennaio ci ha fatto il regalo di pubblicare il telegramma, e quindi ha sancito la scoperta, e l'osservatorio dell'Università di Siena, di questo ne sono orgoglioso, compare come primo telescopio che si è accorto di questa piccola luna che gira intorno all'asteroide Balaton.
Ecco, complimenti quindi per questa vostra scoperta, però stavi dicendo la notte, spiegaci un attimo, ma come funziona? Voi ovviamente fate il turno di notte
Allora, Cristiana, devi sapere che il nostro osservatorio, che è piccolino, io in questo momento sono in una scuola media a Castellina in Chianti e ho due terze davanti a me alle quali stavo già raccontando di questa scoperta e loro stanno vedendo anche le immagini della notte in cui ci siamo accorti che questo asteroide era binario, insomma era doppio. E il nostro telescopio è un piccolo gioiellino di tecnologia, quindi scala lavora come i telescopi più grandi del mondo, soltanto che è piccolissimo, abbiamo uno specchio di soli 30 centimetri di diametro. La nostra particolarità, come quella di molti osservatori ormai nel mondo, è che il nostro telescopio è completamente automatizzato, cioè considera che nelle notti della scoperta le strutture universitarie erano chiuse per ferie obbligate, cioè l'università per risparmiare ha deciso durante le vacanze di Natale di chiudere le strutture, ma il nostro osservatorio è completamente comandabile dal remoto, quindi io addirittura con il mio telefono cellulare o comunque da casa o da dovunque mi trovi, basta un collegamento internet, posso comandarlo. E avevo scelto, tra l'altro il target l'ho scelto io, questo asteroide perché era uno tra quelli più luminosi con i quali il nostro telescopio poteva davvero lavorare bene e questa volta sono stato fortunato perché durante l'anno scorso ne abbiamo osservati una ventina di asteroidi, però questo è il primo che da soli abbiamo scelto e abbiamo scoperto avere una natura binaria, quindi praticamente il telescopio una volta impostato inizialmente lavora tutta la notte da solo, io ovviamente sono meticoloso e lo controllo spesso, lo controllo ogni tanto, metto qualche sveglia durante la notte e poi la mattina prima dell'alba mi sveglio per chiudere la cupola e per interrompere la ripresa di immagini. Noi riprendiamo le immagini tutta la notte sugli oggetti che ci interessa studiare.
Che spettacolo! Quindi voi potete andare a letto e la mattina dopo avete i risultati di tutte le osservazioni e ve li studiate. Bene, bene.
Abbiamo una paccata di immagini nell'hard disk del computer dell'osservatorio e dobbiamo analizzarle, poi rianalizzarle, poi controllare. Soprattutto quando i risultati sembrano molto interessanti, dobbiamo ovviamente fare un sacco di verifiche. Prima di contattare professionisti a spasso per il mondo, dobbiamo essere sicuri che quello che abbiamo visto corrisponde alla realtà, insomma.
Certo. Alessandro, ho fatto una battuta prima sugli extraterrestri, davvero anche loro sono troppo lontani e quindi finché non si diventa più bravi non ci si avvicina?
Allora, gli extraterrestri sarei veramente curioso di conoscerli. Il problema è che la tecnologia che abbiamo noi richiederebbe, ti faccio un esempio, una stella molto vicina a noi, a 10 anni luce, se io provassi a fare un collegamento radio con loro, la mia voce impiegherebbe 10 anni a raggiungere la loro stella, comunque il loro pianeta vicino a questa stella, e la loro risposta impiegherebbe altri 10 anni per tornare a me, quindi capisci che le comunicazioni radio, che forse sarebbe il modo più semplice per mettersi in contatto con gli extraterrestri, sarebbero abbastanza complicate, nel senso, pronto, c'è qualcuno e dopo 20 anni mi rispondono sì, ci siamo, insomma è un po' difficile andare avanti così, è un rapporto a distanza veramente molto molto complicato, nemmeno Skype riuscirebbe a ovviare una cosa del genere.
Bello. Beh, però guarda, l'altro giorno parlando nell'almanacco parlavamo della prima telefonata transatlantica che fu fatta, no, tra l'America e l'Europa e di quello che si dissero.
Certo, quella che valse a Marconi credo il premio Nobel, ecco, se non ricordo male.
Per cui chissà che un giorno noi probabilmente non ci saremo più, non lo so, però che si possa anche dialogare con quelli che stanno davvero molto lontano da noi. Va bene.
Sì, se hanno una tecnologia molto più potente della nostra, può darsi che verranno a trovarci o che qualcuno è convinto già di averli visti, quindi può darsi che io non ho avuto questa fortuna ancora, quindi finché non li vedo, sai che da uomo di scienza mi tocca dire che non ci credo, nel senso credo che la possibilità che esistano altre forme di vita in tutto l'universo sia molto alta. Il problema sono le distanze, come ti spiegavo prima.
Mm-hmm. Sì, Va bene, che ti dico?
Un'ultima cosa, nella nostra pagina Facebook, Osservatorio Astronomico Università di Siena, e nel nostro canale YouTube, sempre Osservatorio Astronomico Università di Siena, stamattina, prima di venire in questa scuola, ho caricato il video della notte in cui ci siamo accorti che Balaton era binario. Non si vede ovviamente la sua luna, si vede solo un piccolo punto luminoso che cammina fra le stelle, però quelle sono le immagini che ci hanno permesso di fare questa scoperta sancita con un telegramma elettronico internazionale. Quindi è motivo di orgoglio per me e per i miei collaboratori, soprattutto gli amici Fabio Salvaggio, Riccardo Papini e Lorenzo Franco, che sono italianissimi, non sono stati citati nel comunicato stampa dell'università, ma sono loro davvero, e insieme a loro che abbiamo fatto questa scoperta. Ecco, sono loro con cui collaboro quotidianamente sullo studio di questo tipo di Hoek.
Grazie Alessandro, buon lavoro e salutaci le due classi che oggi impareranno qualcosa di astronomia.
Se volete un urlo da questi ragazzi, vi sentite quanto sono cari, sono molto assonnati per la verità. Dite ciao!